facciamo partire un altro relatore, quindi io proverei col dottor D'Urso, che è il direttore generale del San Camillo Forlanini di Roma, che spero abbia più fortuna con la presentazione delle slide. E il tema che voi vedete, tra l'altro anche questo molto molto stimolante, è appunto il rischio clinico e la responsabilità civile e penale dell'azienda ospedaliera. Ho avuto la fortuna di lavorare col dottor D'Urso in qualità di direttore sanitario aziendale a Lucca, e devo dire che insomma il suo imprinting medico-legale è apparso sempre presente anche nelle scelte organizzative e gestionali che ha messo in campo. Prego.
Grazie Joseph, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Certo, il tema che mi è stato assegnato è un tema difficile, perché io lo vivo come medico legale e come direttore generale della più grande azienda ospedaliera romana, quindi un tema impegnativo, spero di essere all'altezza delle aspettative. Ho diviso l'intervento in più parti. Nella prima parte parlerò della responsabilità civile dell'azienda, nella seconda parte della responsabilità penale e nella terza farò un breve accenno alla neonata attività di risk management che nell'azienda che dirigo da 4 mesi c'è. Parlerò di responsabilità civile e farò anche un focus al rapporto che qualche volta può essere particolare tra medico dipendente chiamato in causa in una richiesta risarcitoria e azienda. I direttori generali delle aziende ricevono quotidianamente richieste risarcitorie e atti giudiziari. Spesso siamo chiamati in solido con il paziente, perché è chiaro che la solidità relativa del bilancio di un'azienda costituisce, voglio dire, un valore aggiunto per chi ha la pretesa risarcitoria, quindi spesso ci ritroviamo in solido con il medico. Ancorché nella mia relazione proverò a esaminare il rapporto più specificatamente che intercorre tra paziente ed ente ospedaliero, in ragione del titolo della relazione assegnatami. È di tutta evidenza che il rapporto tra l'azienda e il paziente è un rapporto di natura contrattuale, come di natura contrattuale è il rapporto tra il medico dipendente e il paziente. Se è vero questo, è altrettanto vero che spesso azienda e medico sono chiamati in solido fra loro. Gli orientamenti giurisprudenziali su questo argomento hanno subito una evoluzione interessante. In un primo momento, vedremo qualche sentenza, si riteneva che vi fosse responsabilità dell'ente tutte le volte in cui fosse dimostrata la responsabilità del professionale, del sanitario che esercitò le cure. Quindi c'era una sovrapposizione tra responsabilità del professionista e responsabilità dell'azienda. Si parlava di rapporto organico, coloro che in base al rapporto organico agiscono per l'ente. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica. Quindi sono in discussione gli articoli 2043 e gli articoli 2049 del Codice Civile. Nel 2008 cambia questo atteggiamento. Cioè non c'è più un riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico, ma si comincia a parlare di una responsabilità autonoma della struttura sanitaria rispetto alla responsabilità del professionista. Più recentemente dalla giurisprudenza è stato riconsiderato in termini autonomi del rapporto paziente-medico e riqualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, definito da taluno contratto di spedalità, da altri contratto d'assistenza sanitaria, al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissati dal 1218. Cioè si dice, all'azienda il cittadino chiede la fornitura non solo della prestazione professionale, ma anche la fornitura di prestazioni alberghiere, personale dell'assistenza, tecnologia sanitaria, e se non me le dà, coesiste responsabilità dell'azienda. Per cui il paziente a fronte di un pagamento di un prezzo, richiede all'ente ospedaliero che ha l'obbligo di dare delle prestazioni protettive che sono funzioni alberghiere, attrezzature e personale. Il rapporto è tanto forte che qualcuno in letteratura parla di obbligazione di risultato. Quindi a un certo punto nella giurisprudenza di legittimità comincia a configurarsi il profilo di una responsabilità autonoma dell'ente, che prescinde dall'accertamento di una condotta professionalmente censurabile dei professionisti. Si parla degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile. Cambiano le carte in tavola in adempimento delle obbligazioni dirette a proprio carico. Quindi potrebbe verificarsi il caso che l'azienda venga chiamata in tema di responsabilità anche per fatti, non solo a fronte di una negligenza, imprudenza e imperizia di quel professionista, ma anche per fatti correlati all'organizzazione della struttura. Dicotomicamente, cioè, diciamo, portando alle estreme conseguenze il ragionamento che sto facendo, si potrebbe verificare il caso che a condotte professionali non censurabili corrisponde comunque un giudizio di responsabilità a carico dell'azienda ospedaliera. Il che, e lo lancio per la discussione, non è di poco conto se si pensa che in difesa dell'azienda vadano gli avvocati dell'azienda e vadano i medici, e sono i nostri medici legali in giudizio. Si potrebbe profilare, portato alle estreme conseguenze, una diversità di intenti tra il medico che deve dimostrare l'esenzione dal giudizio di censura a quello dell'azienda, che tenderebbe invece a dimostrare che l'organizzazione ospedaliera è la migliore possibile. Quindi immagino, come sviluppo futuro della discussione, che più spesso i direttori generali delle aziende saranno portati a fronte di una richiesta risarcitoria. Cioè, ho immaginato questo scenario, che ancora a me non è capitato. Ma se a me arrivasse una richiesta risarcitoria perché la TAC non era funzionante e il paziente ha ricevuto un danno, quindi a fronte di un danno ingiusto io devo provvedere al risarcimento. E il medico è esente da responsabilità. Io evidentemente sono portato a dire che la responsabilità è del professionista per difendere l'azienda. Sto ragionando ad estreme conseguenze. Qual è evidentemente la conseguenza? Che anche per l'azienda vale il ragionamento della responsabilità contrattuale, anche per l'azienda vale il principio dell'inversione dell'onere della prova, quindi anche laddove il danno subito dal paziente è riconducibile all'operato del singolo medico, Cassazione del 2008, si dovrà partire dalla responsabilità dell'ente per inesatto adempimento del servizio, salvo poi verificare, sulla base del fatto illecito commesso dal medico, una sua concorrente responsabilità solidale. È chiaro che questa è una massima, va poi inserita nel contesto in cui questa sentenza si è maturata, però obiettivamente vedo sempre di più profilarsi un profilo di responsabilità delle aziende che qualche volta potrebbe divaricare non poco dalle esigenze dei singoli professionisti. Noi abbiamo un contratto atipico di spedalità, non rileva la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente. Quindi, secondo me, la responsabilità dell'azienda ci sta proprio tutta. Qual è, in questo grande capitolo che mi è stato affidato, sicuramente un aspetto che mi sembrava da approfondire, ma qual è il ruolo del medico di fronte a disfunzioni della struttura ospedaliera? Perché i nostri professionisti sono sicuramente molto qualificati a capire le disfunzioni del sistema, poi dovrebbero anche contribuire a risolverle e a mettere in atto comportamenti protettivi, ma questo è il ruolo, no Joseph, dei direttori generali. Il ruolo dei professionisti è sicuramente quello di essere interlocutori privilegiati del sistema, perché hanno tutti gli strumenti per capire come funziona questo sistema. Allora ci si pone, ma qual è il ruolo e la responsabilità di un professionista che ammette un paziente in un ospedale in cui sa che questo ospedale non è in possesso di tutte le performance organizzative idonee al trattamento del caso? Vi propongo due sentenze. La prima, che è del 2004, dice che il medico deve adottare tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informare il paziente consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea. E questo ci sta, perché noi parliamo di consenso all'atto medico, sempre di più i nostri consensi, stiamo ragionando con i colleghi del San Camillo, sempre di più questo consenso deve assumere la forma, anche l'aspetto formale del contratto. Quindi ci sta che nella ricomposizione delle volontà tra paziente e azienda si definisca anche la performance della struttura. Evidente che ove ricorrono le condizioni di urgenza, seconda sentenza che vi sottopongo del 2009, l'azienda ospedaliera è civilmente responsabile per l'insufficienza e inadeguatezza delle strutture per affrontare una prevedibile emergenza, mentre nessuna forma di responsabilità si configura per i medici che abbiano praticato tutta l'assistenza possibile con la struttura e i mezzi a loro disposizione. Obiettivamente questo approccio mi torna, secondo me la parolina magica è una prevedibile emergenza. Ove non vi sia una condizione di prevedibile emergenza, ma una condizione di attività elettiva, la vedo difficile che il medico possa andare esente da responsabilità. Questa è la dimensione del contenzioso giudiziario civile di Roma, è una sentenza che vi presento, perché su 1.900 sentenze, 1.393 sono contro singole medici, 1.159 sono cause contro strutture sanitarie, 1.393 più 1.159 fa molto di più di 1.009, come ho detto al dottor Marcelli, che è il direttore dell'unità operativa di medicina legale dell'azienda, è evidente. E vuol dire che abbiamo cause che sono fatte contro i singoli medici, abbiamo cause fatte contro la singola struttura e abbiamo cause fatte in solido professionista e azienda. Il secondo punto che mi è stato affidato è la responsabilità penale. Ora, è difficile conciliare il concetto responsabilità penale di un'azienda che ha personalità giuridica, è un'azienda che ha finalità economiche, con la responsabilità personale in cui i medici legali sono abituati, e non solo, siamo abituati a confrontarci. La responsabilità penale è personale. E quindi qual è, a chi va il precetto penale? Il precetto penale, no Joseph, va sicuramente sulla testa del direttore generale. Ci va perché l'articolo 3 del 502 dice che il direttore generale che ha i poteri di spesa, ha i poteri di organizzazione, ha il potere sulle risorse umane e strumentali. Ce l'ha solo il direttore generale? La risposta è no, perché il 502 specifica ruoli, compiti e funzioni, e quindi responsabilità, e quindi anche penali, del direttore sanitario e del direttore amministrativo. E fino a qui ci stiamo. Ora, la mia azienda è un'azienda importante, grossa, non vi dico la perdita di esercizio, però vi dico il numero dei dipendenti, sono 5.000 dipendenti distribuiti in una ventina di padiglioni, con tutto quello che lo scibile umano della sanità italiana possa pensare, dalla genetica alla radioterapia, alla medicina nucleare, tutto quello che voi possiate immaginare, chirurgia pediatrica, neonatologia, c'è. Può un direttore generale assumersi, è vero sì, io ho la responsabilità organizzatoria, ma è evidente che io non presidio la situazione fino all'ultimo processo organizzativo. Dovrei restare in un'azienda molto tempo e di solito il tempo di vita di un direttore generale in un'azienda va in un lasso di tempo da 3 a 5 anni, in media nelle regioni italiane. Quindi vuol dire che ci sono direttori generali che hanno una sopravvivenza molto più bassa. Allora, come se ne esce? diciamo parafrasando quello che accade per il decreto legislativo 81, l'atto di delega è fondamentale. Il problema è che la delega deve avere caratteristiche, deve essere chiara, deve essere strutturata, deve essere accettata, e tutto questo impalcatura delle deleghe sta in quello che noi diciamo l'atto organizzatorio dell'azienda, che è l'atto aziendale, e tutti i regolamenti attuativi che pongono all'atto. È evidente che in questo modo però non è che il direttore generale è esente da responsabilità penale, perché ove non eserciti il controllo sugli atti esercitati dai delegati, in capo a lui c'è una responsabilità quantomeno omissiva. Ho scritto le caratteristiche della delega, velocemente vi sottopongo questa sentenza della Cassazione Penale del 95 che condanna il direttore amministrativo della struttura ospedaliera perché non aveva predisposto un'organizzazione sufficiente e tale comunque da rendere possibile almeno quel minimo d'assistenza notturna post-operatoria. Per cui quando qualche direttore di struttura viene da me e mi dice che non riesce a garantire i turni di notte, io gli dico chiude il reparto. Chiude il reparto. Se non ci sono minimi assistenza, livelli minimi di assistenza, l'assistenza non può essere garantita. Qui un'altra sentenza del 2013 sul rapporto direttore sanitario dentista e odontotecnico, sempre in tema di responsabilità penale. La domanda che mi sono fatto è: ma il direttore generale risponde sempre? Esiste un limite alla sua responsabilità? È chiaro che io, è vero che sono dotato di autonomia gestionale, ma ho un contratto firmato col presidente Zingaretti in questo momento che mi pone dei vincoli dell'esercizio finanziario. Io non posso spendere come mi pare. Qual è? È chiaro che non c'è una risposta, io non ho trovato una risposta a questa domanda, posso solo dire che in questa sentenza si dice che non si può prescindere dalla valutazione di dati obiettivi quali la complessità strutturale, l'articolazione burocratica in cui il soggetto è posto al vertice, i canali informativi e i mezzi operativi. È ravvisabile responsabilità, questa è l'unica cosa che ho trovato per aiutarmi in questa valutazione, solo se egli, direttore generale, abbia avuto conoscenza delle irregolarità verificatesi nell'organizzazione e nell'andamento di un servizio rientrante nell'attribuzione di altri uffici. Quindi tutte le volte in cui il direttore generale, anche per conoscenza, e vi assicuro che i direttori generali ricevono tanta posta per conoscenza, e molti professionisti mettono il direttore generale per conoscenza nell'obiettivo, non più tanto manifestatamente subdolo, di sensibilizzarlo di fronte al problema. E se il direttore generale è a conoscenza di un fatto, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, ha l'obbligo di intervenire. Un aspetto particolare, sono verso la fine della relazione, introdotto dal decreto legislativo 231 del 2001, in cui non si parla della responsabilità penale del direttore generale come persona fisica, ma si parla della responsabilità penale dell'azienda come persona giuridica. È un decreto particolare, io annaspo, perché mi pare che questo decreto riconosca la responsabilità penale dell'azienda, responsabilità penale dell'azienda e quindi non sanzionata con per esempio la detenzione in carcere, ma con ammende, mancata partecipazione a bandi pubblici, e che colpisce l'ente solo se il reato è stato commesso nel suo interesse e a suo vantaggio, non all'interesse del singolo. Quindi non è che il direttore generale, a fronte di una, se fa un'operazione su di sé per il suo patrimonio, ha una responsabilità penale personale. Questa norma prevede una responsabilità penale se un direttore a carico dell'azienda, se l'organo di vertice di quell'azienda compie atti omissivi o commissivi finalizzati all'interesse suo dell'azienda o a vantaggio dell'azienda stessa. L'ultimo punto è il risk management nell'azienda San Camillo Forlanini, come diciamo quello che c'è e cosa abbiamo. Nulla ancora neonato rispetto alla mia esperienza toscana di direttore generale. Questa è la dimensione del rischio clinico in azienda, distribuito per classi di gravità. Abbiamo messo in piedi il database, abbiamo messo da qualche anno in piedi il comitato valutazione sinistri. Sono comparse le prime linee guida regionali per la costituzione dei comitati valutazione sinistri. Quindi, caro Riccardo, rispetto all'avventura toscana esiste sicuramente un bias che stiamo tentando di colmare rapidamente, anche perché, per esempio, l'azienda che ho io è in autoassicurazione. Neanche per i rischi catastrofali, sono assicurati col patrimonio dell'azienda. Questa è la dimensione del rischio per tipologia di eventi sentinelle, e queste sono le caratteristiche degli interventi di risk management. Grazie per l'attenzione.
Grazie. Ringrazio il dottor D'Urso per la relazione. Volevo solo fare una precisazione. Si parla di problematiche di responsabilità penale e responsabilità civile. In realtà la responsabilità penale io la vedo molto come residuale. Il problema è la responsabilità civile, perché la responsabilità penale in galera in questo paese non ci va nessuno, abbiamo preso gli extracomunitari apposta perché se no non ce l'avevamo. Se uno commette un reato al massimo gli fanno fare una lezione in un master. Mentre invece il problema è la responsabilità civile, perché quella, quando Tazzanna, parlavo con, a proposito della responsabilità erariale, con un procuratore della Corte dei Conti, mi diceva che avevano richiesto dei soldi a una persona 20 anni dopo il pensionamento. Quindi il problema, quella penale sì, c'è, ce l'abbiamo tutti sulle spalle, ma francamente la viviamo male quando ci arriva, perché chiaramente il processo penale lo vediamo come anche una sorta di compromissione sociale, come una situazione molto brutta da vivere, però in realtà quella che fa paura è quella civile. Quella civile veramente è un problema enorme. Ringraziamo ancora una volta Dati che ci ha fornito, augurandogli buon lavoro.